La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 le notizie regionali, attesa per l'incontro con la stampa del presidente della regione toscana Eugenio Gianni con l'assessore ai trasporti Filippo Boni, perché vengono illustrati in questo momento gli aggiornamenti per quello che riguarda il TPL, il trasporto pubblico locale, quello regionale. Stiamo parlando soprattutto dei rincari, degli aumenti dei prezzi, dei biglietti, degli abbonamenti del trasporto su gomma. Ma andiamo subito in Palazzo Strozzi Sagrati, in Piazza del Duomo a Firenze, la sede della presidenza della regione toscana, da Domenico Guarino in diretta, che ci aggiorna. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, attesa lunga, come di consueto potremmo dire in regione, ma non infruttuosa, nel senso che poi la notizia c'è ed è la conferma di quello che dicevi, cioè l'aumento paventato per quello che riguarda il biglietto del trasporto pubblico locale, corsa singola 2 euro, ci sarà un abbonamento aumentato dell'8%, questo per quanto riguarda, diciamo, le conferme. Il presidente della giunta regionale toscana ha detto che è stata una scelta fatta a malincuore, ma è una scelta a termini di contratto. Gianni ha detto, un contratto che è stato fatto quando io non ero presidente della regione, che dà la possibilità alle aziende che gestiscono il servizio del trasporto pubblico locale, come appunto Autolinee Toscane, di richiedere aumenti nelle more dell'inflazione. Sappiamo l'aumento anche dei costi di carburante, dei costi energetici, e quindi tutto questo ha comportato l'aumento che ci troviamo a confrontare. La regione ci ha messo 12 ulteriori milioni di euro. Questo è servito per 2 milioni ad abbattere qualsiasi aumento dell'abbonamento ferroviario, mentre 10 milioni vanno ad abbattere per il 50% l'aumento che ci sarebbe stato invece sugli abbonamenti, che si ferma all'8%, altrimenti sarebbe stato del 16%. In più è stata aggiunta una clausola che permette ai bambini fino a 11 anni di viaggiare gratis negli autobus. Oggi si ferma a 1 metro di altezza. E poi Gianni ha lanciato la palla nel campo dei comuni e delle città metropolitane che avevano protestato per questi aumenti. Ha detto: beh, la regione ci mette ogni anno 144 milioni di euro, i comuni e la città metropolitana nel loro complesso ce ne mettono meno di 40, qualora aprissero il borsellino, diciamo così, si potrebbero arrivare dei bonus che vanno ulteriormente a far calare il novero di questi aumenti. Però al momento tutto questo verrà discusso nel tavolo tecnico del trasporto pubblico locale, che è stato convocato per il 21 giugno, in cui naturalmente comuni, regione, città metropolitana cercano di limare ulteriormente questi aumenti, che in ogni caso ci saranno. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Massa. La procura di Massa chiude le indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un pestaggio venuto ad aprile nel centro della città. Notificati gli avvisi ai due giovani arrestati per omicidio volontario e rissa, mentre proseguono gli accertamenti della procura minorile sul 17enne ritenuto autore del pugno che avrebbe provocato la caduta fatale della vittima. Sentiamo Sandra Salvato.
Si avvicina il processo per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma, nel centro di Massa. La procura puana ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini ai due giovani maggiorenni arrestati per la vicenda, il 23enne Yonut Alexandru Miron e il 19enne Edward Alin Karutasu, entrambi detenuti con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e di rissa. Nell'inchiesta compare anche il cognato della vittima, Gabriele Tognò, che è indagato per rissa. Cade invece l'aggravante dei futili motivi, inizialmente contestata dagli inquirenti. Le difese avranno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie, produrre documenti o chiedere nuovi interrogatori. Sul fronte minorile, la procura di Firenze mantiene aperto il fascicolo nei confronti del 17enne, ex pugile ritenuto autore del pugno che avrebbe provocato la caduta fatale di Bongiorni. Restano inoltre sotto indagine altri 4 minori che avrebbero partecipato allo scontro prima di allontanarsi. Determinanti per ricostruire i fatti, le testimonianze raccolte dagli investigatori, soprattutto le immagini di una telecamera di videosorveglianza che hanno documentato le fasi dell'aggressione. L'autopsia non ha individuato un'unica causa predominante del decesso, ma ha evidenziato sia i colpi sferrati dal 17enne sia il trauma provocato dalla violenta caduta sull'asfalto che avrebbe causato una massiccia emorragia. Un delitto che ha profondamente segnato la città di Massa, dove migliaia di persone parteciparono a una fiaccolata in memoria di Bongiorni, ucciso davanti al figlio e a pochi mesi dal matrimonio con la compagna.
Andiamo adesso a Livorno, perché a Livorno quest'oggi c'è l'evento La Storia al Lavoro, La FIOM compie 125 anni, evento organizzato dal sindacato dei metalmeccanici per celebrare l'anniversario della sua nascita, e qui è intervenuto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini con il segretario generale della FIOM Michele De Palma. Sentiamoli.
Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà, e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro. Quando si è poveri lavorando, quando si è precari, vuol dire che ha prevalso non la persona, non la giustizia, ma ha prevalso il profitto, il mercato, la competizione tra le persone.
Noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo, e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
Questo dunque le celebrazioni per i 125 anni della FIOM, che è nata proprio dalla Fratellanza Artigiana a Livorno nel 1901, il 16 di giugno, il congresso fondativo, oggi giorno di anniversario, con la storia al lavoro, al cinema, teatro Quattro Mori. Abbiamo sentito De Palma, Landini, ma sentiamo anche Daniele Calose, che è il segretario generale della FIOM della Toscana.
Anche in Toscana siamo in una fase, non dico complessa, ma molto molto pericoloso, di crisi industriale dal nord al sud della regione, che investe interi comparti, dal comparto di accessori moda, passando per tutti i settori dell'automotive, sia delle due che delle quattro ruote, all'annosa vicenda di Piombino e alla siderurgia. E noi abbiamo bisogno di una centralità anche da questo punto di vista delle istituzioni, a partire dal governo, ma anche dalla regione toscana, che possano essere anche soggetti di indirizzo economico. Noi chiediamo alla regione di stare attenta su questo, un'attenzione che vedo che su tutto il settore manifatturiero, insomma, tarda ad arrivare, tanto è molto probabile che nel mese di luglio ci sarà una grande mobilitazione di tutti i settori industriali della Toscana, perché stiamo attraversando una crisi che non abbiamo mai visto in passato, che anche l'aumento dei costi dell'energia derivanti da guerre che i lavoratori non hanno voluto, oggi vengono pagati esclusivamente da coloro che lavorano, che vivono del proprio lavoro o che hanno vissuto del proprio lavoro come pensionati. Quello che dicevamo 125 anni fa, che dicevamo nel 44, chi ci ha preceduto scioperò contro per il pane, il salario e la pace, ecco, oggi noi siamo in quell'esatta condizione. Quei valori continuano ancora a attraversarci.
Parliamo adesso della cerimonia d'apertura dell'edizione 110 di Pitti Uomo, oggi a Firenze, in programma fino al 19 di giugno alla Fortezza d'Abbasso, con 740 brand in arrivo da più di 30 paesi, quasi la metà dall'estero. Sandra Salvato ha intervistato Ivano Cauli, che è il neo amministratore delegato di Pitti Immagini, ed Antonella Manzi, la presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, la sindaca Sara Funari. Ascoltiamoli.
Per me è il battesimo, quindi siamo alla 110, ma per me è la numero uno da amministratore delegato, quindi quello che mi aspetto è di trovare l'energia che abbiamo visto a gennaio. Mi sembra che i numeri siano una buona premessa, ci sono degli ottimi numeri, quindi mi aspetto un successo. Gli espositori ci sono, stiamo parlando di 740 espositori, 55% dall'Italia, 45% estero, e ci aspettiamo pubblico di buyers nutrito e internazionale. Devo dire grazie anche a ICE, ci ha aiutato tantissimo, ha aumentato tantissimo i fondi a disposizione. Mi aspetto un bel risultato.
Di numeri ne sentiamo tantissimi. Ogni imprenditore poi vive la sua dimensione di impresa e credo che certe volte bisogna anche avere molta fiducia nei propri fondamentali, avere una rete di relazione molto intensa come quella che questa comunità è sempre in grado di rinnovare. Credo che dobbiamo imparare a navigare con il mare che c'è e devo dire che in buona sostanza molti lo fanno. Io credo che la fortuna di Pitti sia l'avere le istituzioni al proprio interno.
Noi non solo ci teniamo a questa iniziativa, ma in questi momenti ci teniamo a sostenere il mondo della moda, perché sappiamo benissimo che il momento è un momento complesso e c'è la necessità di lavorare tutti insieme, sia per il sostegno del mondo della moda, sia per il sostegno a tutta la filiera della produzione che abbiamo a livello territoriale.
Andiamo adesso a Lucca al Festival della Sintesi, l'undicesima edizione, evento unico in Italia dal 17 al 20 giugno, premierà due campioni di brevità intelligente selezionati dal comitato scientifico presieduto da Giorgio Simonelli. Il premio Dillo in Sintesi per il giornalismo va all'inviata della RAI Lucia Goracci, quello per la televisione celebra la lunga carriera di Enzo Iacchetti. Entrambe le cerimonie si terranno nella cannoniera della Casa del Boia. Sentiamo proprio il presidente del comitato scientifico, Giorgio Simonelli.
E la sintesi non è quello che comunemente oggi si pensa, cioè l'essere brevi, l'essere veloci, l'essere puntuali. Ecco, la sintesi è la capacità di condensare concetti, racconti, posizioni anche complesse, senza perdere di vista appunto la profondità e la complessità delle cose, ma semplicemente concentrando nel migliore dei modi quello che è essenziale, però senza, ecco, ripeto, senza trascurare mai la complessità, le differenze, le sfumature, perché si pensa appunto che oggi essere sintetici voglia dire colpire nel segno perché si è bianchi o neri. In realtà invece fare sintesi vuol dire essere in grado di cogliere anche nella sintesi tutte le sfumature di un pensiero, di una posizione, di una riflessione. Questo è la sintesi, che è merce rara, preziosa e non così facile da realizzare come si pensa, un po' superficialmente.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, con addensamenti pomeridiani sui rilievi dove non si escludono locali rovesci o brevi temporali, venti deboli, mari poco mossi, temperature in ulteriore aumento con punte di 35 gradi nelle pianure interne. Manca un minuto alle 13, martedì 16 giugno 2026, questa è Controllo Radio, tra poco arriva il nostro City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado, buon ascolto.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.